Carissimi amici, siamo contenti di essere oggi insieme a voi e a fratello Giuseppe. Ciao, come stai fratello?
Bene, gloria al Signore.
Amen. Parliamo di cose che succedono nel mondo, come la situazione in Ucraina. Puoi aiutarci ad interpretare il significato di questi eventi nel contesto delle profezie del tempo della fine?
Beh, semplicemente le profezie parlano chiaro, Magog, che sarebbe la Russia, sta cominciando a ingrandirsi, a prendere potere. Indipendentemente da quello che la comunità europea, gli Stati Uniti dicono e fanno e minacciano, sappiamo come andrà, che la Russia crescerà e crescerà.
Puoi spiegare per quelli che non sanno, cosa significa Magog la Russia?
Magog è il vecchio nome della Russia. Nelle vecchie mappe, Magog è segnalato a nord del Mar Caspio, dove incidentalmente c'è adesso la Crimea, dove sta succedendo queste cose insieme all'Ucraina, che la Crimea si sta unendo alla Russia e apparentemente non c'è nessun modo che nessuno possa fermarli. Nonostante le minacce, non c'è niente da fare. La Russia prenderà potere perché è profetizzato che Magog prenderà potere in tutta l'Europa e alla fine prenderà controllo di tutta l'Europa, compreso l'Italia, la Germania e tutto quanto. Mm-hmm. Magog prenderà potere su tutto.
E cosa c'entra l'Ucraina, Crimea?
Beh, semplicemente Magog, la Russia, si sta impossessando della Crimea perché c'era una maggioranza di russi e loro con quella scusa Putin ha mandato i soldati, mi pare un 15.000 soldati, senza bandiere, senza riconoscimenti di niente, però tutti sanno, hanno uniformi russi, gli elmetti, i Kalashnikov, diciamo hanno circondato le basi militari dell'Ucraina, cioè basi che sono in Crimea,
sì.
O che tu sai la Crimea è uno stato indipendente, autonomo però che appartiene all'Ucraina, no? Prima apparteneva alla Russia, fino alla caduta dell'impero sovietico. E quindi hanno circondato le basi militari ucraine che sono in Crimea e non fanno uscire i soldati ucraini, capisci? In questo modo hanno dato possibilità al Parlamento della Crimea di chiedere di unirsi, di potersi unire alla Russia, cosa che sicuramente avverrà.
E perché preferiscono essere uniti alla Russia e non all'Europa?
Perché sono russi. Ah. Vedi, sì, l'Ucraina avevano questo, hanno quasi fatto una guerra civile per il fatto che quelli del nord volevano unirsi alla Russia perché sono russi o filorussi e quelli del sud, l'Ucraina del sud, volevano unirsi all'Europa.
Anche se sono russi, non ci sono più vantaggi del lato europeo?
Dipende dai punti di vista, perché l'Europa innanzitutto è un grande fallimento perché loro stanno favorendo le banche controllano tutto e la gente si lamenta da tutte le parti. Se i politici europei facessero votare i popoli europei, l'Europa già sarebbe finita, però non li fanno votare perché ci sono questi politici che si sono messi al controllo dell'Europa, i presidenti, i segretari, tutti questi, e sono sempre le stesse facce, sono sempre i soliti, sono arrivati al potere e non si smuovono più. Sì, certo, la gente va a votare per il Parlamento europeo, però testa vinco io, croce perdi tu, cioè sono sempre i politici che scelgono per quali politici tu puoi votare, quindi chiunque tu voti vincono sempre loro, capisci? Quindi i politici al potere non si smuovono più e quindi cosa succede? Che l'Europa sta andando di male in peggio, infatti vedi che il Portogallo, l'Italia, l'Irlanda, la Grecia e la Spagna sono tutti in bancarotta. Perché la Germania che controlla tutto. La Germania, siccome loro sono super efficienti e diciamo sono tra i migliori al mondo per quanto riguarda il lavoro, queste cose qui, no? E allora loro non hanno potuto controllare, impossessarsi dell'Europa attraverso il nazismo, lo stanno facendo attraverso il commercio. Allora adesso c'è questa guerra, diciamo, una guerra civile in Ucraina e quindi sembra che l'Ucraina si sta spaccando, quella del nord vuole andare con la Russia, quella del sud andare con l'Europa, l'Europa ha offerto di dare 11-12 miliardi di euro in prestiti all'Ucraina, però attraverso il negoziato con il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, loro sono felicissimi di farlo perché si comprano a poco prezzo l'Ucraina, eccetera. E la Crimea, che è filorussa, che si trova sul Mar Caspio, cioè completamente il lato estremo est, okay, dell'Ucraina, che non è stato autonomo, ha votato per unirsi alla Russia, cosa che avverrà. Mm-hmm. Quindi la Russia, diciamo che aveva perso la Crimea nel 1989, al tempo di Gorbaciov, quando la Crimea ha chiesto l'indipendenza dall'Unione Sovietica e si è unita all'Ucraina, okay, per la libertà. Però visto che in Ucraina è peggio che in Russia, perché l'Ucraina è bancarotta completa, dipende dal gas, dal petrolio, il carburante russo, e non riesce neanche a pagarla, tanto che Putin aveva chiuso i rubinetti, l'altro inverno stanno morendo dal freddo. E voglio tornare in Russia, quelli della Crimea. Nel 1853 c'era stata la guerra di Crimea, durata 3 anni, fino al 1956, e c'era, da una parte c'era la Russia che faceva guerra contro l'impero ottomano, i russi hanno distrutto la flotta navale ottomana e quindi hanno preso il controllo del Mar Caspio. Però siccome l'Inghilterra e la Francia non volevano che la Russia prendesse il controllo del Mar Caspio e poi si sarebbe spostata verso il Mediterraneo rivendicando una parte di quello, hanno dichiarato guerra alla Russia per fermare l'egemonia, il diritto che gli spettava la Russia di poter fare commercio al Mediterraneo. Per motivi di soldi hanno fatto la guerra, Inghilterra e Francia. Il re d'Italia ha mandato 15.000 soldati dalla Sardegna, che apparteneva al Regno d'Italia, a fare la guerra insieme all'Inghilterra e alla Francia contro la Russia. Poi la Russia ha vinto un po', ha perso un po', ha fatto un compromesso, va bene, e hanno rinunciato alla flotta russa sul Mar Caspio. Lì comincia la storia della Crimea. Uh-huh. E la Crimea rimane russa e quindi rimane nell'impero sovietico. Poi nel 1989, la caduta dell'impero sovietico, la Crimea si unisce all'Ucraina indipendente. Ed ecco che ora, dopo il disastro dell'Ucraina, la Crimea vuol tornare in Russia. Capisci cosa succede?
E tu pensi che ci sarà guerra?
Però adesso l'Ucraina, che c'è il nuovo presidente, eccetera, ha dichiarato illegale, ha chiesto l'arresto del presidente della Crimea perché lui ha chiesto di unirsi alla Russia, sì, e tutto il Parlamento della Crimea è d'accordo con lui. Però non può fare niente perché non possono permettersi di far guerra alla nazione russa. E adesso c'è l'America, tutta l'Europa che sta rimproverando, sgridando, ma non possono fare niente perché la Russia.
Perché no?
Perché la Russia c'ha, tuttavia c'ha ancora il secondo esercito mondiale. Capisci? C'ha più missili atomici degli Stati Uniti, c'ha un esercito più numeroso degli Stati Uniti, solamente che tecnologicamente l'America è più avanti, però ciò nonostante può fare niente perché per via dell'arsenale atomico che c'è la Russia.
E allora quindi, questi eventi significano che Russia, come hai detto, Magog, diventa più e più potente.
Sì, è Magog che si sta impossessando dell'Europa piano piano. Per adesso si impossessa della zona nord-orientale dell'Europa, poi si impossesserà di tutto, perché la Bibbia profetizza guerra tra Stati Uniti e Russia. Capisci? Arriverà una guerra e l'Europa si schiererà dalla parte dell'America. Farà contro. Infatti in Daniele 11 c'è una guerra, vediamo lì che è chiamato il re del nord, ma l'anticristo che viene da Magog, e il re del sud che sarebbe Israele, però ovviamente spalleggiata dall'America. E l'Europa è stata dalla parte dell'America e di Israele.
Ma questo succederà quando verrà l'anticristo, no?
Sì, quando verrà l'anticristo. Poi fanno una seconda guerra, ma a questo punto sembra che l'Europa cambia barricata. Dalla parte dell'America passa alla parte della Russia. E lì c'è la Russia e l'Europa contro l'America.
È interessante. Possiamo leggere riguardo all'Europa che dalla parte dell'America passa alla parte della Russia? E dove dice che l'America combatterà contro la Russia?
Beh, guarda, devi mettere insieme diverse profezie per capire questo. Guarda, devi andare a Ezechiele 38, dal verso 1 al 9, dice che al verso 2 parla di Gog e del paese di Magog, sovrano di Mesec e Tubal. Allora, Magog nelle più antiche mappe bibliche era Russia. Gog, quindi, dal paese di Magog, è il leader di Magog.
Yeah.
Ora vediamo ad Ezechiele capitolo 38-39 che Gog insieme a Magog invade Israele.
Mm-hmm.
Ok, da questo sappiamo che è la profezia di Armageddon. Infatti questi due capitoli parlano di Armageddon. Quindi è chiaro che chi invade Israele è l'anticristo,
Gog,
che è chiamato Gog.
Okay.
Ora Gog è seguito da Gomer. Verso 5, Ezechiele 38:5 dice: ti seguiranno persiani, etiopi e la gente di Put,
sì,
che sarebbe il vecchio nome di Libia, e Gomer, le sue schiere,
uh-huh,
e Togarma. Togarma nelle mappe è la Turchia, persiani oggi sarebbe l'Iran, etiopi sarebbero l'Eritrea, Sudan, eccetera, una volta erano tutti insieme, e la gente di Put, che è la Libia. Questo è Ezechiele 38:5.
E queste sono quelle che seguono l'anticristo.
Seguono l'anticristo, uh-huh, e Gomer.
Okay.
Gomer nelle vecchie mappe sarebbe il figlio di Jafet che ha colonizzato l'Europa.
Okay.
Capisci? Infatti vedi Gomer verso l'Europa, quindi Gomer rappresenta l'Europa. Sappiamo che l'Europa è nata dalla Germania, storicamente, mm-hmm, poi si è sparsa, quindi Gomer è la Germania. Infatti oggi la nazione più influente e potente è la Germania in Europa.
In Europa, sì.
Con le sue schiere, le schiere sono, diciamo, le nazioni che seguiranno Gomer, che seguono la Germania, sarebbe la nuova Europa Unita, l'Unione Europea, che segue l'Anticristo, va bene?
Ok.
In più persiani, etiopi, eccetera, che sono musulmani. Quindi qui vediamo Magog, Russia, Gomer, Germania e nazioni europee, persiani, etiopi, Libia e Togarma, musulmani. Quindi abbiamo una coalizione di Europa, Russia e musulmani che invadono Israele. Va bene. Se poi passi in Daniele capitolo 11, vedi qui vediamo cinque guerre. Qui vediamo.
Daniele 11?
Sì, Daniele 11 al 21 comincia la storia dell'anticristo fino al verso 45.
Okay.
Va bene, lo sappiamo che è l'anticristo perché al verso 31 costui depone l'abominazione della desolazione.
Okay.
Sappiamo che l'anticristo perché Gesù in Matteo 24 dice: quando vedrete l'abominazione della quale ha parlato Daniele posta nel luogo santo, allora vi sarà grande tribolazione. Matteo 24 dal 15 al 21. Poi Gesù al 29 lo collega al rapimento, quindi il tempo della fine,
mm-hmm,
non c'è dubbio. Quindi parla dell'anticristo. Quindi questo è Gog e Magog. Ora vediamo la prima guerra, Daniele 11 a 22, è la prima guerra che l'anticristo combatte e vince. Poi c'è la seconda guerra, verso 25.
Mm-hmm.
Okay. E poi al verso 29 c'è la terza guerra, al verso 39 la quarta guerra e al verso 44 la quinta guerra.
E quando li farà queste guerre?
Beh, queste guerre non è difficile collocarle perché l'anticristo nasce, inizia la sua carriera al verso 21, 22 subito c'è una guerra, poi c'è la seconda guerra al 26 e al verso 31 c'è l'abominazione della desolazione che sappiamo che si trova alla metà dei sette anni quando lui ferma il sacrificio continuo e depone l'abominazione. Quindi la terza guerra comincia al verso 29, va bene, ed egli marcia contro il mezzogiorno. Qui vediamo il re del mezzogiorno che sarebbe il sud contro il re del settentrione che sarebbe il nord. Ora, siccome sappiamo ad Ezechiele 38 che l'anticristo invaderà Israele, sappiamo che il mezzogiorno, il sud è Israele. Perché lo sappiamo? Perché il verso 31 colloca l'abominazione,
okay,
che Gesù dice è nel luogo santo, Matteo 24:15. Luogo santo c'è solo uno nella Bibbia. Ok, lo leggi in Ezechiele 41 verso 4, quello è il Tempio. Quindi stiamo parlando, tutto ruota attraverso il Tempio, attraverso Israele. Quindi non c'è dubbio che è l'anticristo, capisci?
Okay.
E allora vediamo alla fine, che mentre le guerre si vanno avanti e avanti, la prima guerra verso 22, la seconda guerra verso 26, e al verso 26 dice: quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina, il suo esercito si dileguerà come un torrente, molti cadranno uccisi.
Okay.
Capisci? Quindi quelli che mangiano alla sua tavola saranno la sua rovina. Capisci? Io mi sembra di vedere qui che a questo punto alcune nazioni si separano. Cioè la rovina di chi? Sta parlando del re del sud, che è Israele. Ora attenzione, non è difficile capire che Israele, il re del sud, sarà spalleggiato dall'America come già avviene. ogni guerra che Israele combatte c'è l'America di dietro, sì. Anche perché i giudei, gli ebrei controllano le banche americane, controllano Hollywood, controllano i media americani, quindi anche per questo motivo, capisci? Quindi allora dice, parlando del re del sud, ok, dice verso 26 del Daniele 11, dice: quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina, il suo esercito si dileguerà. Va bene, sta parlando del re del mezzogiorno, verso 25. Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande, potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, non potrà resistere al re del settentrione, al re del nord, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quelli che mangeranno la sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente, capisci? Yeah. Qui vediamo la separazione tra quelli che mangiano la sua tavola. Chi mangia la tavola dall'America? L'Europa.
Sì.
Col commercio, business, eccetera. E qui mi sembra di capire che qui, va bene, senza essere troppo infallibili, è qui che l'Europa cambia gabbana, volta gabbana, da Europa pro Stati Uniti, pro Occidente, pro America, ecco che si unisce a Magog. E qui torniamo a Ezechiele 38, Gog di Magog, Russia, seguito da Gomer, Europa. Mi segui?
Allora, per capire, in due parole. In Ezechiele 38 dice che l'Europa seguirà l'anticristo, sì, per invadere Israele.
Sì.
Però prima di questo, dici in Daniele 11, ci sono le guerre che l'anticristo farà. Queste, sì, guerre saranno durante i 7 anni?
Durante i 7 anni.
Ok.
Lo sappiamo che durante i 7 anni, perché l'abominazione viene posta verso 31, cioè quando infrange il patto dei 7 anni.
Yeah.
Però ci sono due guerre prima di infrangere il patto,
okay,
a verso 22, verso 26 e 25. 22 prima guerra, 25 26 seconda guerra, e
allora,
verso 31 c'è il patto infranto. Sappiamo che due guerre precedono la rottura del patto.
Allora sembra che la prima guerra dell'anticristo Europa lo farà da parte dell'America.
Sì, dalla parte dell'America.
La seconda guerra Europa cambierà.
Nella seconda guerra l'Europa cambierà, volterà la gabbana, okay, un po' come l'Italia si è entrata in guerra con il nazismo e poi nel 43 è passata dalla parte dell'America.
Ok. Questo è molto interessante.
Capisce, sì. In conclusione, quello che sta succedendo adesso in Crimea e in Ucraina, diciamo, è Magog che si sta allargando e impossessandosi di Gomer e le sue schiere,
sì,
cioè l'Europa, che verrà un po' più avanti, questo, il volta gabbana, ok?
Sì, ho capito.
Bene.
Ma sai che non è facile capire queste profezie?
Beh, con lo Spirito Santo però ci possiamo riuscire, altrimenti sono state scritte per sprecare spazio nella Bibbia.
No.
Scusa, dobbiamo capirle.
Sì, allora ciò che succede con l'Ucraina, con la Crimea, è biblico, perché dici che l'Europa prima è dalla parte dell'America, come oggi succede. E poi nel futuro Europa...
volterà gabbana.
What does that mean?
E cambierà barricata.
Ok.
Cioè tradirà l'America, tra, yeah, virgolette... In lingua politica...
E suonerà con l'anticristo.
Sai che ognuno segue i suoi interessi, no?
Yeah.
Prima con l'America, poi contro l'America, eccetera, eccetera.
È molto interessante questo capitolo di Daniele 11, dove dice che l'anticristo farà 5 guerre. Fratelli, se avete domande, scriveteci, perché possiamo spiegare meglio. Potete porre le vostre domande, studiare con carta e penna. E vi aspettiamo se avete domande.
Amen.
Dio vi benedica, grazie, fratello
Gloria
Giuseppe.
Gloria al Signore, grazie.
In seguito ho fatto a fratello Giuseppe anche un'altra domanda. Fratello Giuseppe, volevo chiedere. Abbiamo sentito che diversi stanno gridando e persino profetizzando con messaggi allarmanti anche su internet che l'invasione russa di Crimea darà inizio a una guerra europea e alcuni dicono anche alla terza guerra mondiale. Cosa ci dice a proposito?
No, non succederà questo. E attenzione a quelli che gridano al lupo, che quando il lupo viene veramente, l'anticristo è la grande guerra e la gente non ci crede più.
No, ma come lo sa che non sarà una guerra mondiale?
Non va con le profezie, assolutamente no. Guarda, se tu vai a Daniele 11, verso 21, è l'inizio dell'anticristo, fino al verso 45, dice: al suo posto, al posto del sistema mondiale, monetario, bancario, sorgerà un uomo spregevole, questo è l'anticristo, a cui non sarà conferita, e dice questa scrittura, la dignità reale,
ma verrà pacificamente e si impadronirà del regno con intrighi.
E cosa significa?
Daniele in Babilonia sta parlando del regno mondiale, quindi il nuovo ordine mondiale, eccetera. Significa che lui sorgerà al potere pacificamente, quindi non con guerre, eccetera. Quindi non ci saranno grandi guerre prima che sorga l'Anticristo. L'Anticristo non è ancora sorto, capisci? E allora qui vediamo il verso 21 che l'Anticristo sorge, ma non è ancora sorto. Poi il verso 22 dice: davanti a lui le straripante forze saranno spazzate via e distrutte, come pure il capo di un'alleanza. 23. In seguito a un'alleanza, qui si ripete ancora alleanza, fatta con lui, egli agirà con frode, salirà e diventerà forte con poca gente. Quindi l'Anticristo diventa forte dopo l'alleanza. Ma di che alleanza sta parlando? Sta parlando dell'alleanza dei 7 anni, Daniele 9:27, che farà un patto, un'alleanza con molti per 7 anni, nel mezzo dei 7 anni infrangerà il patto. E quindi Daniele 11:31, in questo capitolo stesso, collocherà l'abominazione della desolazione.
Sì, sì.
Ok? E che questo è senz'altro l'Anticristo. Gesù dice, Matteo 24:15, quando vedete questo, fuggite, ci sarà grande tribolazione, eccetera. Va bene?
Ok, ma prima, indipendentemente dall'ascesa dell'Anticristo, non potrebbe essere una guerra?
Beh, massimo, ci saranno cose, piccole guerre locali, ma non assolutamente, non guerre mondiali, e non mi aspetto neanche una guerra in Europa, tipo Siria e così, no, niente affatto, perché sono troppo sul chi vive, le forze in Europa, e anche la NATO, eccetera. E la Russia non inizierà una guerra, la Russia non è interessata a iniziare una guerra in Europa che poi interverrà la NATO, eccetera, certamente che no. La Russia, diciamo, è come Cecoslovacchia, in Ungheria, manda dentro migliaia e migliaia di carri armati e la gente non si muove neanche. Capisci? Quindi quello che Putin sta facendo in Crimea è una dimostrazione di forza, ha mandato dentro un sacco di militari, ci sono mezzi corazzati, eccetera, e quindi la Crimea non si muove. Sto parlando delle forze militari ucraine in Crimea, capisci? Perché la Crimea in se stessa è uno stato autonomo ed è filo russa, capisci? Quindi vediamo che qui al verso 21 l'Anticristo sarà al potere. Poi al verso 22-23 parla dell'alleanza, che sono 7 anni, capisci? E quindi al verso 24 entrerà pacificamente, capisci? La prima guerra, la prima dell'Anticristo, è al verso 22. 21 sarà al potere. Verso 22 dice: davanti a lui le straripanti forze saranno spazzate via e distrutte, come pure il capo dell'alleanza. Quindi c'è qualcosa a che fare con 7 anni qui. Quindi questa è la prima guerra d'Anticristo, dopo che sorge diciamo sulla scena mondiale.
Sì.
Dopo che sorge sullo scenario mondiale, verso 21, ok? Il verso dopo, 22, c'è la prima guerra dell'Anticristo. Quindi siccome l'Anticristo non è ancora sorto, non ci possono essere le guerre dell'Anticristo ancora. Ci saranno delle scaramucce. Cioè, per esempio, delle ribellioni in Ucraina, diciamo rivoltosi anarchici, eccetera, gente che protesta contro il sistema monetario, che fa un po' di butta un po' di cocktail Molotov in Grecia, eccetera. Però non ci saranno guerre grandi in Europa finché non viene l'Anticristo.
Ok, e a lui sorgerà con la pace, con promesse.
Sorgerà
di pace.
Con la pace e farà un patto di 7 anni che non è ancora avvenuto.
Okay.
Farà un patto di 7 anni, Daniele 9:27, con Israele e tanti altri.
Ok.
Capisci? Il patto di 7 anni c'è già, si chiama ENPI, è scaduto dicembre 2013, quando sarà rinnovato non si sa, vediamo. Però questo sarà un patto diverso, si chiama la Santa Alleanza, perché coinvolgerà i musulmani, i cristiani, gli ebrei, e gli ebrei saranno autorizzati a costruire un tempio. Capisci? Questi profeti si sbagliano e non ci sarà nessuna guerra mondiale adesso, arriverà, infatti in Apocalisse 9:18 ci sarà una guerra diciamo mondiale nucleare che ucciderà circa 2.500 milioni, 2 miliardi e mezzo di popolazione, che qui lo vediamo in Daniele 11, lo vediamo alla fine della carriera dell'Anticristo. Verso 44 dice: notizie dall'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con grande furore per distruggere e votare lo sterminio a molti. Quindi verso alla fine, poi verso 45 viene distrutto, che
allora,
questo è Armageddon.
Come finirà il conflitto di Ucraina?
Diciamo Magog si sta espandendo, che già c'è mezza Ucraina che è filorussa. La Crimea, il Parlamento ha votato per unirsi alla Russia, e adesso fra poco ci sarà un referendum che secondo me sarà positivo, okay? Si uniranno alla Russia, e gli americani staranno a guardare, la NATO starà a guardare, l'Europa starà a guardare, non potranno fare niente, sono un sacco di bla bla e chiacchiere, non posso fare niente, perché la Russia è troppo potente, con gli arsenali atomici eccetera. Già la Cina si è pronunciata a favore della Russia, quindi non c'è niente da fare, è un ritorno alla guerra fredda non annunciata.
Ok, allora possiamo tranquillizzarci, tutto andrà bene?
No, tutto andrà male.
Ma come?
Nel senso che, vabbè, no, scoppia la guerra mondiale adesso, è tutto rimandato. E Magog è l'anticristo, lo spirito dell'anticristo che è nell'aria, che si sta impossessando del terreno che gli serve, eccetera. E quindi e fra poco, diciamo, comincerà la guerra, cominceranno le cose brutte, marchio della bestia e tutto. No, no, prepararsi a trovarsi nel luogo dove Dio ci vuole, fratelli, non addormentatevi, o non ci sono guerre nelle prossime 24 ore o 24 mesi, ma datevi da fare, perché e quando arriverà il momento di spostarsi, se Dio vi mostra che dovete spostarvi, e non è che potete spostarvi in 5 minuti, dovete prepararvi adesso, amen?
Amen, che Dio ci aiuti.
Che Dio vi mostri se dovete rimanere o se dovete spostarvi, e sapere la differenza. Dio vi benedica.
Amen, grazie.
Amen.
Thank you.